serata delle tre, saluto tutti quanti, immagino che sempre Don Giovanni, perché nella sua profondità e semplicità ci aiuta certamente a comprendere meglio, in questo caso per pregare meglio i salmi. Allora questa sera tutta la vita dentro una preghiera, ci poniamo in ascolto ed è anche preghiera, perché io l'altra volta, come tutti voi, mi sentivo dentro queste situazioni, no? Nell'arco della vita capita di tutto, per cui ecco, ci poniamo un religioso ascolto e poi se abbiamo qualche domanda breve così, intanto buonasera a tutti. Questa sera affrontiamo non solo ma anche uno degli aspetti più complessi e più problematici dei salmi, almeno per noi cristiani, che che è costituito dai salmi cosiddetti imprecatori, cioè dove uno impreca, perché c'è qualcosa che non va, perché ha dei nemici, perché si sente, accusato ingiustamente, si sente messo da parte, tutta una serie di cose, aggredito, e quindi esprime questi sentimenti. Allora, per poter poi capire, dirò alcune indicazioni, alcune premesse, perché se voi usate i salmi per pregare nella forma del breviario non li trovate, quindi non avete il problema, perché la scelta che è stata fatta dai liturgisti quando hanno ricomposto il breviario dopo il Vaticano II è stato quello di eliminare i salmi o parte di salmi che contenevano queste forme imprecatorie. La scelta è molto discutibile perché sono parole di Dio, non è che possiamo prendere le forbici e dire questi qui non ci piacciono o ci creano problemi, non è parola di Dio, la usiamo a accendere il fuoco la sera, no? Quindi bisognerà cercare di capire perché questi salmi sono stati accolti dentro la raccolta delle preghiere di Israele. Però il titolo è un po' più ampio e vuole indicare che se noi, come facevano gli antichi, che imparavano tutti i salmi a memoria, no, dal primo all'ultimo, 150 salmi, e poi voi sapete che diventando questo sempre più complesso e più difficile, hanno sostituito i 150 salmi con il rosario, tre corone che per sé fanno un rosario. Il rosario è composto da 150 Ave Maria. E visto che la cultura, il livello, la comprensione, l'analfabetismo era molto alto, se andiamo indietro nei secoli, allora la Chiesa ha detto bene, al posto dei salmi che fin dall'inizio furono preghiere comuni, usuali della Chiesa, li hanno sostituiti con il rosario, quindi 150 Ave Marie al posto di 150 salmi, poi diventate 50, quello che uno può, insomma. Ma dentro questo 150 salmi c'è davvero tutta l'esistenza. Se voi anche solo li sfogliate leggendo i titoli, e i titoli notati sono messi dall'editore, non fanno parte del Salmo, voi vedete che ci sono titoli di tutte le categorie, di tutte le forme, che rispecchiano una enorme infinità di situazioni esistenziali nelle quali uno può venirsi a trovare. E dicendo in questo modo che non c'è nessuna realtà dell'esistenza che non può essere trasformata in preghiera. Allora abbiamo i salmi dove di lamento per la malattia, per il dolore, per l'incomprensione, per la solitudine, per la vecchiaia, eccetera. Abbiamo salmi di gioia, perché per fortuna la vita ci riserva anche dei momenti belli. Abbiamo, dicevamo l'altra volta, salmi personali e abbiamo salmi comunitari. Abbiamo salmi che inneggiano al re e al suo compito di rendere giustizia al popolo. Abbiamo salmi sapienziali, di riflessione, come il primo che abbiamo letto la prima sera. Beato l'uomo che non siede accanto ai malvagi, ai prepotenti, eccetera. Abbiamo salmi cosiddetti storici, vale dire dove l'orante fa passare tutta la storia di Israele leggendola come un atto di grazia e di misericordia di Dio. Pensate a quel salmo il cui ritornello è costantemente perché eterna è la sua misericordia. No? Abbiamo salmi che inneggiano la legge, il più lungo salmo, il 119, inneggia la legge, alla parola di Dio. No? Abbiamo salmi, come abbiamo visto l'altra volta, che venivano recitati nella salita verso il Tempio, nell'ingresso al Tempio, salmi quindi che esprimono la bellezza di essere ospitati da Dio, che questa era la concezione, quando si va al Tempio, in chiesa, si diventa ospiti di Dio, è Dio che ci accoglie a casa sua. Ecco, per cui potremmo aggiungerne, abbiamo una serie di salmi che riguardano tutte le possibili esperienze che nell'esistenza uno fa. Per cui davvero lì è rinchiuso tutto, ci sono i salmi per andare a dormire, ci sono i salmi del risveglio, no? Le nostre preghiere del mattino e della sera, no? Ci sono salmi che inneggiano Dio, che lo glorificano, che lo lodano, che lo magnificano, no? Salmi che interrogano Dio invece, abbiamo sentito qualcheduno, no? Quanto è buono Dio con i giusti, eccetera, per fortuna. Oppure il salmo che dice, ma fino a quando tu dormi? No? E poi abbiamo salmi che si rispondono a vicenda. C'è un salmo che dice una cosa e, come fa un po' la Bibbia, che è un modo interessante di leggere la Bibbia, e un altro salmista, un altro orante, un altro credente, con un'altra preghiera gli risponde, ne vedremo un esempio stasera. Dice, guarda che non è proprio così come dici tu, forse si può pensare anche in un altro modo, no? Cioè, la Bibbia è pensata come un grande dialogo di credenti che si confrontano a vicenda esprimendo pensieri, sentimenti, convinzioni, idee che non sempre collimano le une con le altre, ma che pure fanno parte della vita, perché non sempre io sono salto di gioia, eccetera, oppure non sempre piango di tristezza. Quindi i salmi a volte si incontrano nel costruire il disegno complesso e diversificato dell'esistenza. C'è un po' di tutto, quindi è per questo che la Chiesa ha ritenuto che potessero i salmi continuare ad essere la sua preghiera, perché è capace di esprimere, sono capaci di esprimere tutto. E notate che abbiamo almeno due modi di leggerli, che sono due corretti, vale a dire leggerli come la Chiesa ce li presenta, trovandovi magari davanti a un salmo pieno di allegria e io quel giorno sono col morale a terra. E uno dice, sì, ma come faccio a leggere un salmo così allegro, gioioso, che io oggi mi nasconderei sotto il letto e starei lì tutto il giorno per non vedere nessuno. No. Allora la risposta della Chiesa, della sua tradizione, dice, guarda, che i salmi li assumiamo come preghiera della Chiesa, il che significa che io prego non solo a partire da me, ma tenendo conto di tanti altri. Io magari sono quel giorno triste e il salmo è gioioso, ma sono chiamato a pregarlo perché altri sono gioiosi e io mi accomuno, faccio comunione con le persone che in quel momento, pur a differenza di me, vivono momenti di serenità, di gioia. Come il contrario, io magari sono gioioso e mi capita un salmo di lamento. Dico, ma come faccio a farlo mio questo salmo? Posso farlo mio se io mi sento parte di un popolo dentro il quale in quel momento c'è tanta gente che piange. Cioè la mia preghiera non diventa una preghiera con un valore, una valenza, una dimensione universale. Non è soltanto l'espressione di quel che io vivo, ma è l'espressione anche, a volte coincide, a volte no, di quello che altri vivono. Per cui la preghiera, come è in effetti sia quella ebraica che quella cristiana, mi spinge sempre ad un livello comunitario, sempre. Cioè mi spinge sempre a non tener conto solo di me stesso, a non partire solo dai miei vissuti, anche se non li devo dimenticare, ma non devo anche dimenticare che pregando con e per altri io posso benissimo assumere o accettare dei salmi che in quel momento non corrispondono a quello che io vivo. E dicevo in modo particolare questi salmi imprecatori, per i quali dobbiamo tenere presente alcune cose. La prima è questa, che i salmi fanno pur sempre parte dell'Antico Testamento, vale a dire manca tutta la rivelazione di Gesù Cristo, il quale naturalmente su tanti punti ha modificato, ha trasformato le visioni, la mentalità dell'Antico Testamento secondo la percezione, l'idea di Gesù Cristo. E proprio su questo punto, e questo proprio è un punto tra i più importanti, il rapporto con i nemici. L'Antico Testamento e il Nuovo Testamento differiscono parecchio su questo. È uno di quei elementi che Gesù Cristo ha trasformato completamente. Per cui non sei chiamato, dice nel Vangelo di Matteo, ad amare gli amici e a odiare i nemici, ma sei chiamato ad amare tutti. Ama anche il tuo nemico. Perché se non ami, se non ti prepari, non ti educhi, non ti formi ad amare il nemico, rimani nell'Antico Testamento, non entri nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento abbiamo quelle parole per cui bisogna amare il nemico, bisogna invitare a tavola quelli che non ti inviteranno mai, bisogna offrire l'altra guancia quando sei colpito, non bisogna ricambiare insulto con insulto, eccetera. Cioè la visione che Gesù Cristo, il conseguente comportamento che Gesù Cristo ci dà sotto questo aspetto è molto diverso. E quindi sotto un certo aspetto i salmi imprecatori vanno superati, possiamo pregare, ma superandoli nel loro senso immediato materiale attraverso il Vangelo di Gesù, leggendoli come, usando il Vangelo come un filtro. E poi spiegherò, cioè chiarirò ulteriormente questa concezione, cioè questo modo, come fare a usare il Vangelo come filtro per leggere alcune parti che a noi potrebbero far problema. Ma c'è un secondo elemento da tenere presente che ritengo altrettanto importante, questa volta non c'entra più la differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento, ed è questa, è che per l'ebreo la preghiera è un mettersi di fronte a Dio come si è. E se io in quel momento sono arrabbiato, non faccio finta di non esserlo, perché andando in chiesa dico, ma non posso andare con questi sentimenti di rabbia, devo tenerli fuori dalla chiesa, no? Per l'ebreo no, l'ebreo va davanti e tanto Dio vede lo stesso, non è che si lascia prendere in giro da noi, ma l'ebreo va a Dio così com'è, portando il malloppo delle sue esperienze, positive, negative, buone e cattive, e mettendole lì davanti a Dio. Per cui se è arrabbiato, se non ne può più, se dentro sente rancore, se vorrebbe tirare il collo a qualcheduno, lo dice, lo fa diventare addirittura preghiera, lo inserisce nella preghiera. Questa dimensione noi l'abbiamo un po' perduta, no? Perché noi abbiamo collegato la preghiera con i buoni sentimenti, poi che dentro ci siano anche gli altri non importa. Per questo io ritengo che, cioè mi dispiace che non abbiano inserito anche questi salmi nel breviario, perché intanto è inutile, perché intanto la rabbia ce l'abbiamo anche noi, la voglia di tirare al collo qualcuno viene anche a noi, è inutile che facciamo finta di essere bravi o sempre bravi. E il dire queste cose, l'esprimerle, e qui ci viene in aiuto la psicologia, è già un modo di superarle. Perché io mi sto dicendole rendendo conto di che cosa mi gira dentro. Capisco che se mi metto di fronte a Dio a pregare, forse qualche cosa devo modificare, devo cambiare. E difatti ci sono dei salmi che rappresentano, che rendono visibile la trasformazione. Uno comincia lamentandosi, comincia triste, comincia vedendo tutte le cose negative, valutando le situazioni, più brutte, e poi il salmo finisce con una lode, con un ringraziamento, tanto da avere creato quel detto, tutti i salmi finiscono in gloria. Perché? Perché questo è un elemento fondamentale, cioè la preghiera, quando è autentica, e questo per noi è una misura, è un metro, è un criterio di valutazione, quando la preghiera è autentica mi cambia. Se non mi cambia, ho detto delle parole, ma non ho pregato. Prendiamo come esempio di questo cambiamento, di questa trasformazione, nei Salmi, poi ce n'è anche nel Nuovo Testamento, ma ne prendiamo uno dei Salmi. Il Salmo 4 è un salmo della sera, prima di andare a dormire, uno dei salmi che si leggono per chiudere la giornata. E è un salmo che comincia con questo senso con questo sentimento negativo di una giornata e di incontri che non sono stati molto piacevoli, molto belli. Versetto 2 dice: fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore? Quindi ha trovato qualcuno che lo ha trattato male, che lo ha insultato, che lo ha accusato ingiustamente, eccetera. E alla sera, prima di andare a dormire, si interroga: fino a quando voi uomini, quindi gli abitanti, i compaesani, eccetera, calpestate il mio onore, amate cose vane, inutili, vuote, quindi le menzogne sono per definizione vuote, vuote di verità, e cercate la menzogna. Poi vi invita a cambiare: tremate, non peccate, nel silenzio meditate. E poi porta una obiezione che molti fanno, ed è questa: molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Siamo circondati da cose brutte, chi è che ci ha il potere, la capacità di mostrarci qualcosa di positivo? Ed ecco come finisce: hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro, a quelli che mi hanno trattato male, grano e vino in abbondanza. In pace, ecco perché è il salmo della notte, in pace mi corico, vado a dormire, e subito mi addormento, il segno di una tranquillità interiore, perché tu solo, Signore, fiducioso, mi fai riposare. Allora, tutto il resto che ha incontrato, le esperienze che ha fatto durante il giorno, che lo hanno portato in qualche modo a presentare al Signore come fattori negativi, si stemperano in questo finale di fiducia, di abbandono nel Signore. Il suo animo è cambiato, non è più teso, non è più arrabbiato, non è più adirato, può andare a dormire tranquillo. Ma pensate, nel Nuovo Testamento, alla preghiera di Gesù nel Getsemani. Com'è che comincia la preghiera di Gesù nel Getsemani? Comincia dicendo: Padre, allontana da me questo calice, cioè io non voglio affrontare questa situazione. Ti prego di non farmi vivere ciò che ho davanti, ciò che mi sta per capitare. Ti prego di risparmiarmelo. Quindi anche Gesù umanamente percepisce la fatica, il dolore, la paura di quello che sta per succedere. Ma com'è che finisce la preghiera? Anche se qui è tutto attaccato, ma non lasciamoci ingannare, perché il Vangelo dice che Gesù è stato molto tempo a pregare, quindi non ha detto due frasi, ma come fa sovente il Vangelo e la Bibbia, ci riporta l'inizio e la fine saltando tutto quello che c'è in mezzo. E il Getsemani è uno dei casi tipici dove l'Evangelista riporta inizio e fine, lasciando a noi intuire il travaglio che ha portato Gesù a cominciare con la richiesta di non affrontare la morte e con la conclusione nel dire: però è la tua volontà che voglio fare, non la mia. Siamo gli opposti, no? All'inizio chiede: fai come dico io, ti chiedo di fare come dico io. alla fine a capovolto il tutto e dico: aiutami a fare come vuoi tu, che è esattamente il rovescio dell'inizio. Quindi anche Gesù era un ebreo, quindi li leggeva, li pregava i salmi, sapeva che i salmi, molti salmi, hanno questo dinamismo di trasformazione tra l'inizio e la fine, e lui stesso l'ha usato per sé. Ma proviamo a vedere come sono, cosa dicono questi salmi cosiddetti imprecatori. Ed ecco allora il Salmo, per esempio, 109. È un salmo lunghetto perché ha 31 versetti, ma merita come esempio, poi ne faremo degli altri ma solo qualche pezzettino, merita come esempio per capire come l'ebreo parla Dio a partire da com'è. Comincia così: Dio della mia lode, non tacere. Non tacere davanti a certe cose, non stare zitto. Perché contro di me si sono aperte la bocca malvagia e la bocca ingannatrice. Quindi probabilmente si tratta di uno che è stato portato in tribunale con false testimonianze. La bocca malvagia, la bocca che vuole fare del male testimoniando ciò che non è vero, che vuole fare del male, la bocca malvagia, e mi parlano con lingua ingannatrice, che fanno finta di parlare bene, di eccetera, ma in realtà quello che vogliono è la tua rovina. Parole di odio mi circondano e mi aggrediscono senza motivo. In cambio del mio amore mi muovono accuse. Io invece mi metto in preghiera. Mi rendono male per bene e odio in cambio di amore. Suscita un malvagio contro di lui, cioè provi quello che io sto provando. Molte volte c'è questa legge del contrappasso, si chiama, e cioè fai provare a lui quello che lui sta facendo provare a me, così capirà, no? Forse capirà quello che sta facendo. Quindi suscita un altro malvagio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra, come ce n'è uno, come lui sta alla mia destra. Citato in giudizio, ne esca colpevole. Come fanno uscire colpevole me, anche se sono innocente? E la sua preghiera si trasforma in peccato, cioè davanti a te diventi un abominio, inaccettabile. Pochi siano i suoi giorni, fallo morire in fretta. Liquidiamo il problema velocemente e il suo posto lo prende un altro. I suoi figli rimangano orfani e vedova sua moglie. Vadano raminghi i suoi figli, quindi perdono anche tutti i beni che hanno. Mendicando rovistino tra le rovine, come a volte si capita di vedere nelle città, Biella compresa, gente che va a guardare nei cassonetti, eccetera, eccetera. Rovistino fra le rovine. L'usuraio divori i suoi averi, che non avendo più niente si fanno prestare denaro, ma gli interessi da pagare diventano così alti che perdono tutto. L'usuraio divori i suoi averi e gli estranei saccheggino il frutto delle sue fatiche. Nessuno gli dimostri clemenza, nessuno abbia pietà dei suoi orfani. La sua discendenza si è votata allo sterminio e nella generazione che segue il suo nome si è cancellato, perché se muoiono i figli non c'è più continuità nella famiglia. La colpa dei padri sia ricordata al Signore e il peccato di sua madre non sia mai cancellato. Quindi si chiede a Dio di non perdonare addirittura, no? Perché non si è ricordato lui di usare clemenza e ha perseguitato un uomo misero e povero con il cuore affranto per farlo morire. Notate che qui dietro non c'è solo la rabbia, eccetera, c'è anche un senso profondo della giustizia che noi non abbiamo più, per noi fa lo stesso, no? Che le cose vadano bene o no, che ci sia giustizia, che la gente sia pagata come deve, che la gente sia in regola, che la gente... Cosa ci importa? Tocca mica a noi. Qui c'è dietro la rabbia un senso profondissimo di giustizia che noi dobbiamo recuperare. Si è avvolto di maledizione come di una veste, è penetrata come acqua nel suo intimo, come olio nelle sue ossa, sia per lui come vestito che lo avvolge, come cintura che da sempre lo cinge, sia questa da parte del Signore la ricompensa per coloro che mi accusano, eccetera, eccetera. Però tu, Signore, trattami bene, dice, almeno tu che vedi, tu che leggi, tu che sai. Trattami bene, ma tu, Signore, trattami come si addice al tuo nome, cioè un Dio giusto. Liberami, perché buona è la tua grazia. Io sono povero e misero, dentro di me il mio cuore è ferito. Ecco, capiamo perché ha detto quelle parole, perché si porta dentro un peso non di poco conto. Questo è uno dei salmi imprecatori, ma proviamo a vederne, a fare qualche altro assaggio per vedere come dicono questi. Uno è quello che abbiamo visto l'altra volta, accenno solo, il Salmo 137, il canto dell'esule, che proprio in finale diceva: ci hanno fatto così male i babilonesi, con la deportazione, le uccisioni, eccetera, che meritano che qualcuno prenda i loro figli per i piedi e li sbatacchi contro le pietre. Poi abbiamo un esempio, vi dicevo, di un salmo che risponde ad un altro. Il salmo 35, che anche questo è molto lungo, me ne leggo solo un pezzettino, dice, comincia così: Signore, accusa chi mi accusa. Vedete il trapasso, eh? Accusa chi mi accusa, combatti chi mi combatte, afferra scudo e corazza, cioè diventa per me un guerriero, e sorgi in mio aiuto, impugna lance e scure contro chi mi insegue. Dimmi, sono io la tua salvezza. Siano svergognati e confusi quanti attentano alla mia vita. Retrocedano e siano umiliati quanti tramano la mia sventura. Siano come pula al vento e l'angelo del Signore li disperda. La loro strada sia buia e scivolosa, così che prendano qualche... cadano qualche volta. Senza motivo mi hanno scavato una fossa. Li colga una rovina improvvisa, li catturi la rete che hanno teso, e nella rovina siano travolti. Ma la mia anima esulterà nel Signore, eccetera. Il salmo dopo sembra messo apposta per dare una risposta a questo salmista che poi prosegue, perché il salmo è lungo e continua un po' su questo tono, no? di presentare tutte le accuse e le cose malvagie che gli hanno fatto, con l'augurio di morire ammazzato, eh? come si dice. Ma il salmo seguente invita ad una riflessione più pacata, più calma. Non nega che ci siano persone cattive, persone malvagie, persone che fanno del male, come il salmista del salmo precedente ha detto. Comincia così: oracolo del peccato nel cuore del malvagio, cioè quello che il peccato dice nel cuore del malvagio. Non c'è paura di Dio ai suoi occhi, perché devi temere? Non avere paura, fa quel che ti pare, no? Ma, e qui comincia, egli si illude con se stesso davanti ai suoi occhi. Lui crede di fare il furbo, lui crede di prendere tutto in giro, lui crede di ingannare, lui crede di farla franca, ma si illude con se stesso davanti ai suoi occhi nel non trovare la sua colpa e odiarla, cioè nel non sentirsi colpevole, nel autoassolversi. Trama le sue parole, sono cattiverie e inganno, rifiuta di capire e di compiere il bene. Ma, Signore, il tuo amore è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, non dobbiamo aver paura, la tua giustizia come le montagne più alte, il tuo giudizio come l'abisso profondo, uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio, se rifugiano gli uomini all'ombra del tuo ale, e così di seguito. Cioè, fidati di Dio, mettiti nelle sue mani, confida nel suo amore, fai conto della sua vicinanza, della sua comprensione, eccetera. E non lasciate spaventare da quei quattro scagnozzi che credono di essere i più furbi della terra.
Questo c'è nel breviario.
Sì, questo è rimasto, sì. E anche quello dopo è un'altra risposta, perché comincia così e dice: ma non irritarti a causa dei malvagi, non arrabbiarti perché vedi intorno a te il male, non invidiare i malfattori. Abbiamo visto l'altra volta, no, che un salmo mi diceva: se tu non mi fermi rischio, visto che a loro va tutto bene, rischio di fare anch'io come loro, no? E allora questo Salmo 37 dice: non irritarti a causa dei malvagi, non invidiare i malfattori. Anche qui, come sempre, l'idea, la concezione è: la vita sembra eterna quando la si vive, ma se guardiamo nel passato ci rendiamo conto che passa velocissimamente e che verrà il momento in cui dovremo rendere conto, in cui le cose finiranno. E allora dice: come l'erba passano. L'erba quanto dura? Una stagione. Come il verde del prato avvizziranno. Tu confida nel Signore e fa il bene. Non lasciarti trascinare, non dare retta. Ti sembra che abbiano ragione loro, ti sembra che tutto per loro vada bene, ti sembra che siano i più fortunati di questa terra, ma attento, si illudono, si ingannano e rischi di ingannarti anche tu, perché sono come l'erba, cioè passeranno. E alla fine non rimane più niente. Tu cerca la gioia nel Signore, non in quello che la cercano loro, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo anche qui un salmo che tenta di dare una risposta alle provocazioni che uno porta davanti a Dio, perché la sua vita è piena di amarezze, eccetera. Vediamo ancora qualche altro esempio. Il salmo 55 è uno di quei salmi che appunto verso la fine se sono il contrario di quegli altri, questi cominciano tranquilli e finiscono infiammati, gli altri evangelisti cominciavano pieni di foga e finivano nella serenità, no? E qui anche un salmo abbastanza lungo, si chiede innanzitutto a Dio di ascoltare e poi di ascoltare soprattutto le pene che quest'uomo presenta davanti al Signore, e dice a un certo punto, il versetto 5, dentro di me si stringe il mio cuore, piombano su di me terrori di morte, cioè sono spaventato a morte. Dico, chi mi darà ali di colomba per volare e trovare riposo? Cioè me ne vorrei scappare, no? Quante volte ci viene l'idea di dire potessi essere mille miglia lontano da qui. Disperditi, Signore, confondi le loro lingue, in ricordo di Babele, Ho visto nella città violenza e discordia. Giorno e notte fanno la ronda sulle mura. In mezzo d'essa cattiveria e dolore, in mezzo d'essa insidia, e non cessano nelle piazze sopruso e inganno. Guardate che hanno a volte un'attualità assoluta, Poi dice, se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato, è un nemico. Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto. Ma tu, mio compagno, mio intimo amico, legato a me da dolce confidenza, mi hai tradito tu, mi hai accusato tu. C'è anche questo aspetto, no, della esperienza di amicizie infrante, perdute, tradite, abbandonate, eccetera, nelle quali si confidava. E allora da questo comincia a scaldarsi un pochino e verso la fine li descrive così, più untuoso del burro è la loro bocca. Davanti te le fanno buone, ti dicono parole dolci, eccetera, ma nel cuore alla guerra. Più fluide dell'olio le sue parole, ma sono pugnali sguainati, pronti a colpirti. Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà, mai permetterà che il giusto vacilli. E poi dice, tuo Dio, li sprofonderai nella fossa profonda questi uomini sanguinari e fraudolenti, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. Un'altra sparata, no? Contro queste persone che inutilmente, potremmo dire, hanno fatto del male a degli amici, in questo caso, che rende ancora più grave la cosa. Ancora, se volete, un pezzettino del Salmo 69, dice, salvami Dio, l'acqua mi giunge alla gola, una metafora, non è che uno stia affogando davvero, affondo in un abisso di fango, non ho nessun sostegno. Sono caduto in acque profonde, la corrente mi travolge, sono sfinito dal gridare a te. La mia gola è riarsa, i miei occhi si consumano nell'attesa di Dio, ma Dio non si fa vedere. Sono più numerosi dei capelli del mio capo, quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che mi vogliono distruggere, i miei nemici bugiardi. Lo hanno accusato di avere rubato quando lui si dichiara innocente. E si chiede, quanto non ho rubato dovrei restituire? dovremmo fare la domanda contraria, secondo le notizie ancora di ieri, no? Quanto rubato lo devo restituire? Sì, anche con gli interessi. Dovrebbe fare una legge che si restituisce tutto più gli interessi da quando hai cominciato a rubare, almeno da quando ti hanno scoperto, perché hai rubato cose che appartengono alla comunità. E qui invece siamo nel caso contrario, uno che è accusato e non ha fatto niente. C'è una tematica che collega un po' tutti questi salmi, che è molto presente anche nella Bibbia, che è la tematica, e anche nei libri sapienziali, Proverbi, Siracide, non so se mi tiene sotto mano un pezzettino, dove si parla moltissimo della parola, della lingua. Ne parla anche nel Nuovo Testamento, parte Gesù nel Vangelo, no? Quando, ricordate, dice: primo, non usate molte parole quando pregate, che Dio sa quel che ha bisogno. State lì a ubriacarlo di parole. O come anche quando dice che non che dice Signore, Signore. Di nuovo, parole. No? E anche San Giacomo nella sua lettera invita a essere parchi di parole, a non usare, e soprattutto a tenere a bada, a freno la lingua, perché dice San Giacomo: la lingua è un'arma potentissima e noi la usiamo in maniera molto superficiale, eccetera. Crediamo che il parlare male, il dire male, il calunniare, il criticare non sia poi una cosa così grave, mentre secondo la Bibbia l'uso della parola è una responsabilità estremamente importante, perché la parola può provocare un'infinità di mali. Adesso vedo se ne trovo qualche brano da leggere, altrimenti poi potete guardare, far passare voi le... Ma se ne trovo qualcuno interessante, perché sono parole molto forti contro un uso appunto ad esempio al capitolo 15 dei Proverbi, che sulla parola, sul parlare, si dice: una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira. Le parole dei saggi fanno gustare la scienza, mentre la bocca degli stolti esprime sciocchezze. Una parola buona è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore. E poi ci sono tanti altri brani su questo. Meglio un tozzo di pane secco con tranquillità, quindi nella serenità, nella pace, che una casa piena di banchetti in discordia, cioè di gente che litiga. Avere il tavolo stracolmo di cose buone, gustose, eccetera, ma non andare d'accordo, è peggio che avere solo un boccone di pane nella concordia. No? E poi ci sono di tanto in tanto delle parole, dei detti sulla parola. Ad esempio il capitolo 18 dice: le labbra dello stolto suscitano liti, perché mette le persone l'una contro l'altra, la sua bocca gli provoca percosse, perché poi si rivoltano contro di lui. La bocca dello stolto è la sua rovina, Le sue labbra sono una trappola per la sua vita, le parole del calunniatore sono come ghiotti bocconi che scendono fin nell'intimo, ma poi alla fine ti fanno male. Un fratello offeso è più inespugnabile di una roccaforte. E quanto è vero, no? Che a volte una lite in famiglia non si riattacca più, non si supera più. Un fratello offeso è più inespugnabile di una roccaforte. È finita. Una parola non pensata, detta male, eccetera, può provocare una separazione, una lontananza che dura per sé, che non è più ricomponibile. Con il frutto della bocca si sazia il ventre, ognuno si sazia con il prodotto delle sue labbra. Morte e vita sono in potere della lingua. E chi ne fa buon uso ne mangerà i frutti. E così di seguito, più il piccolo, brevissimo brano della lettera di Giacomo, che fa molto pensare, perché Giacomo dice una cosa su cui noi riflettiamo poco. E quando parla della vera religione, allora, spero di trovare presto il... Ecco qui, al capitolo 1, il versetto... Leggo bene, 19, dice: lo sapete, fratelli miei carissimi, ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Infatti l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. E poi un po' più avanti, al versetto che non leggo, dice, sempre il capitolo 1, se qualcuno ritiene di essere religioso, tutti noi ci riteniamo religiosi, no? Ma non frena la lingua, e inganna così il suo cuore, perché pensa di essere religioso mentre non lo è perché non frena la lingua, la sua religione è vana. Fortissima questa espressione. Perché religione pura e senza macchia davanti a Dio è questa: visitare gli orfani, le vedove, nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Allora, la parola e la carità sono i due elementi che, secondo San Giacomo, costituiscono la vera religione, e che si collegano appunto, sono in continuità con questi salmi che abbiamo letti, ma che però, dicevo, hanno una loro ragione e che ci suggeriscono, ci aiutano da una parte a presentarci, come dicevo, Dio, riassumendo, presentarci Dio per quel che siamo, dicendo e presentando Dio anche quello che ci gira dentro. Secondo, disposti a essere trasformati, a essere cambiati nel contatto con Dio. Terzo, nel leggere queste cose alla luce del Nuovo Testamento, che ci chiede di superare determinate forme di relazione, di rapporto, di atteggiamenti, eccetera, e ultimo, nel diventare padroni di noi stessi, della nostra lingua, dei nostri atteggiamenti, perché sappiamo che il parlare può produrre grossi danni come può produrre grandi benefici, ma sta a noi. Bene, ci fermiamo qui, se qualcuno vuole dire qualcosa.
Non è obbligatorio.
No, non è obbligatorio.
dato angoscia? Per che motivo? Per le...
Perché ho sentito solo cose di vendetta.
Di vendetta.
Sì, non c'era dolore, non c'era... Beh, è stato perso nel invece una fila di... cos'è?
Ma secondo lei noi siamo migliori? Anche tra i cristiani le discordie, le liti, le vendette, i rancori sono tanti. È meglio così sicuramente. Però io quando fanno l'osservazione contraria alla sua, no? E cioè che cristianesimo, ma non è vero che il cristianesimo, meglio che i cristiani siano poi così distanti da queste cose, semplicemente ce le teniamo più dentro, le esprimiamo di meno o le esprimiamo nei luoghi con le persone con cui riteniamo di poterle dire, in bene e in male, no? Cioè l'odio, il rancore, la cattiveria sono parte di noi, se non vengono superati, eliminati, rielaborati, ci portano alle stesse cose, no? Ci portano agli stessi atteggiamenti. Bisogna rielaborare tutti questi sentimenti per trasformarli nel loro contrario. Però se pensate nella storia quanto sangue hanno versato i cristiani, non è che abbiano brillato, no? E ancora adesso, quindi non è che abbiamo dei vantaggi su queste persone. L'unico, che non so se è un vantaggio, l'unico fattore è che noi non diciamo queste cose nella preghiera, almeno in quella pubblica non le diciamo, no? Cioè non c'è nessuna preghiera che per noi abbia... comporti questi, l'espressione di questi sentimenti. Però
comunque è vero che se uno agisce bene, dice una parola buona, poi ne ha la proprio, cioè ne ha proprio un
certo.
Persona,
si dice che il bene fa bene a chi lo fa, innanzitutto. No. Ah certo, non sempre c'è il ricambio, questo va messo in conto, che non sempre abbiamo, non sempre c'è reciprocità nelle relazioni, ma non per niente il Vangelo ci insegna che una buona parte delle relazioni va fondata sulla gratuità. Non perché la reciprocità non sia una buona cosa, è molto bella, perché se io voglio bene e l'altro mi vuole bene, stiamo bene tutti e due. Ma non sempre è così. Si può fare qualche cosa e non avere nessun ricambio, no? Allora cosa succede? Succede una di queste cose. Succede che uno dice bene, non lo faccio più perché intanto non vale la pena. Succede che uno se la prende perché l'altro non l'ha ricambiato e quindi c'è incapacità di riconoscenza, eccetera, eccetera. Come se il bene fosse stato fatto per avere una specie di ricambio, anche se solo come grazie, che non disturba, ma se non c'è il nostro bene vale lo stesso, non è che venga ridotto perché l'altro non ha risposto, oppure ci può spingere a continuare a farlo in modo del tutto gratuito. Bisognerebbe imparare a non aspettarcelo, anche se è una di quelle cose che non so se impariamo tanto bene, perché alla fin fine qualche cosa ci aspettiamo sempre, alla fin fine, no? Però se arriviamo a non aspettarcelo, diventiamo liberi, siamo persone libere.
Volevo fare una piccola considerazione, cioè io la mattina riusciamo a ritagliarci un piccolo momento di preghiera, che sono le lodi, e abbiamo sempre pensato, no, che nel recitare questi salmi, anche se non è nell'ora canonica, no, che magari le lodi nei monasteri vengono le sei, poi la nona, no, eccetera, sono tutte le varie ore. Abbiamo sempre pensato che nel mondo, sicuramente in quel momento lì in cui noi diciamo le lodi, c'è qualcuno che sta pregando, perché
nel fuso orario.
Però devo dire che questa sera ci hai dato ancora una bellissima altra cosa, no? Perché ci sono parecchie volte che magari nei salmi che recitiamo quella mattina lì ci troviamo anche noi, no? nel nostro essere. Però questo che ci hai detto tu, che nel partecipare a questa preghiera partecipiamo, anche se magari noi in quel momento lì è un momento di gioia o di tristezza, e leggiamo un salmo che è totalmente contrario, partecipiamo alle gioie e alle tristezze degli altri. Grazie.
Pensavo di essere sempre, tra virgolette, penso magari in difetto, no? E non giusta a dire queste cose, perché in realtà ho un amore immenso verso il nostro Signore. E c'è quasi un innamoramento, ecco, verso Gesù Cristo. Però, e questa sera invece mi sono sentita, non so, bene, ecco, perché insomma, un'ebrea, tra virgolette, pregando così. Perché molto spesso ti viene, è istintivo, penso sia umano, no? Fa parte delle nostre debolezze anche arrabbiarci, e poi cercare con la preghiera di fare un po' ammenda e di calmarsi un po', ecco, di avere l'animo sereno. E, ecco, questa sera mi sono sentita bene, perché onestamente non ero a conoscenza di questi salmi, di queste cose, di queste preghiere, di queste. E sempre solo pensato alla preghiera come un'ode, no? Come una cosa, invece mi ha fatto molto bene, sono veramente contenta di essere qui, di avere così approfondito ancora di più questa cosa. Grazie mille.
Prego.
invece trovo brutto che nella preghiera si vada a insidiare la violenza. A me quello che dà fastidio nell'Isis è questa violenza senza significato, pigliare dei bambini che ammazzano persone, educarli distruggere addirittura i musei, la civiltà occidentale, questo odio proprio, e sentire le preghiere che prendono i bambini, buttano contro i muri, che Dio, proprio l'odio deciso, che chiedono a Gesù Cristo, cioè a Dio, perché è anche il Testamento, a Dio di contro un nemico, lui, la sua generazione, che proprio i capi di tutti bene, non lo trovo bello. Non...
Tenga conto che sono preghiere delle vittime queste, non di quelli che hanno fatto, di quelli che hanno subito e che chiedono con... Sì, perché la cultura era quella, e cioè del contraccambio, no? Tanto la famosa cultura dell'occhio per occhio, dente per dente, che non era una cultura della violenza e della, come noi la pensiamo, e della vendetta, era la cultura della giustizia, che voleva dire: se io ti tolgo un occhio, tu non me ne puoi togliere due. Cioè tu non puoi moltiplicare gratuitamente la violenza, perché nella giustizia c'è un equilibrio. Se io ti rubo un capretto, tu non puoi rubarmene due, perché c'è una giustizia che è un equilibrio. Quindi il bene e il male devono in qualche modo riequilibrarsi, e si riequilibrino attraverso questo detto, no? Occhio per occhio, dente per dente, ma che tende, che ha il senso di ridurre, di mettere un freno alla volontà, come vediamo che invece capita, per cui se tu mi dai uno schiaffo io te ne do due, e se tu mi sganci una bomba io te ne sgancio due. E se tu, cioè c'è un escalation cosiddetto della violenza, proprio perché non siamo neanche a livello dell'Antico Testamento, siamo ancora agli uomini primitivi. Perché fossimo a quel livello lì, vuol dire che il male ricevuto io te lo ridò, ma non di più, in modo sempre dietro quell'idea che dicevo prima di tipo educativo, in modo che tu capisca che cosa significa fare il male, perché lo subisci a tua volta, no? Certo, il Nuovo Testamento va oltre, siamo d'accordo, però quello che va tenuto presente non è come nell'Isis, dove la violenza parte contro degli inermi. Qui sono gli inermi che l'hanno subita e che dicono: adesso basta, sarebbe ora che la prendessero un po' loro addosso questa violenza, no? Questo non per giustificare, perché come cristiani non possiamo neanche giustificare questo atteggiamento, ma per dire com'è che lo comprendevano loro, lo comprendevano come un atto di giustizia, perché non è che ci fosse un'organizzazione sociale con tribunali, giudici, così come abbiamo noi, per cui avvocati e non avvocati possono ricorrere. Lì ogni gruppo, ogni tribù si faceva giustizia, e se uno della tribù di Castellazzo veniva a Ronco a distruggere qualche cosa, a battere un albero, a fare i buchi alle gomme delle macchine, allora per giustizia dovevi contare quanti alberi erano battuti e quante gomme erano state bucate, andare a Castellazzo e non bucarne più di quante erano state bucate qui. Questo era il concetto, no? Però l'idea partiva da una parità, da un equilibrio, che poi noi abbiamo trasformato in definitiva. Il nostro codice penale che cosa fa? Fa la stessa cosa, cerca di capire quanto vale, se volete, quel delitto. Vale tot anni di pena, vale tot soldi se una multa. Stiamo ancora ragionando nello stesso modo. cerchiamo un equilibrio tra il male e il suo e la sua come dire il suo cambio, il suo, no? Allora, tanto hai fatto di male, tanto devi pagare, che siano anni di prigione, che siano soldi, che sia altro, non importa, ma ci vuole un equilibrio. Il problema è che questo equilibrio è difficilissimo da trovare, poi subentrano interessi, subentrano, anche se c'è scritto che la legge è per tutti, questo non è vero, perché dipende da chi è sotto accusa. Se vado io sotto accusa non vincerò mai una causa, se va qualcun altro le vince tutte, sono i misteri della giustizia. Però l'idea era sempre quella di tenere un equilibrio, anzi, sapete che nell'Antico Testamento c'è una istituzione, c'era un'istituzione delle cosiddette città rifugio, perché si prevedeva, come prevede il nostro regolamento, il nostro codice penale, che si possa fare del male senza intenzione. Può capitare che uno faccia del male senza l'intenzione di farlo, no? E che sarebbe il preterintenzionale, sarebbe l'omicidio non colposo, noi lo chiamiamo. Non colposo significa che ti ho ucciso ma per una disgrazia, per un disguido, ma non sono mai partito, mai avuto l'intenzione di ucciderti. Per venire incontro a queste persone che per disgrazia ferivano, facevano del male o addirittura uccidevano, avevano costituito delle città dove se chi aveva commesso il delitto o il male riusciva ad arrivare, non poteva più essere toccato, altrimenti veniva fatto fuori, perché vita per vita non si scampava di lì, vita per vita, sangue per sangue, occhio per occhio. Quindi, però ho capito che poteva anche darsi che non ci fosse una cattiva intenzione. Quindi hanno cercato di riequilibrare questo sistema molto primitivo di giustizia creando queste città dove le persone che avevano commesso un delitto preterintenzionale, cioè al di là delle loro intenzioni, e la Bibbia fa anche degli esempi. Io vado a tagliare legna con un mio amico, mio vicino di casa, mentre taglio la legna si rompe la maniglia dell'accetta parte e gli arriva proprio nel mezzo della testa dell'altro. Io non ho mai avuto intenzione di tirargli un'accettata in testa, però è capitato per motivi indipendentemente da me, però se ne prendono mi ammazzano lo stesso, perché prima vale sempre la regola vita per vita. Se io, visto questo, non c'è più niente da fare, quello ormai è morto, fuggo e arrivo prima che gli altri mi prendano, arrivo in una città rifugio, ho la vita salva, ma di lì non mi muovo più, però la vita salva, perché riconosco che non c'era intenzione. Quindi anche già l'Antico Testamento cerca di ridurre un po' il senso della violenza, della vendetta a tutti i costi, eccetera, eccetera. Cerca di ridurlo, e fa come può, no? E come facciamo noi d'altra parte, che purtroppo dopo 2000 anni di cristianesimo la parola vendetta c'è ancora. E la parola odio, la parola rancore, la parola lite ci sono ancora nel vocabolario e non solo nel vocabolario, no? Però indubbiamente per superare forse quel disagio va pensato che sono le vittime che parlano, e una vittima non sempre sul momento ha parole di perdono. A volte la vittima, sentite in televisione, Le madri, i padri dicono: vogliamo giustizia, vogliamo che quelli siano presi e stiano 20 anni dentro. Questo è lo stesso tipo di ragionamento, né più e né meno, è uguale. Cioè, tanto è il male, tanta è la pena. Non vogliamo sconti. È lo stesso modo di pensare, solo che è un po' più evoluto, perché invece di, come dire, intagliargli la testa, lo mettiamo in prigione. No. È difficile, è molto difficile fondare una società sulla pacificazione, sull'accordo, è molto difficile, perché subentrano sempre fattori di tensione, di eccetera, e quindi si è obbligati a trovare delle formule che in qualche modo trattengano la ferocia di cui l'uomo è capace, perché noi siamo capaci di feroci, di atteggiamenti feroci inesprimibili, eh? Lei ha citato l'Isis, pensi che di quanto siamo capaci, impensabile. Ci vuole qualcosa che blocchi, che fermi.
Posso aggiungere una cosa? Tanto che si parla di Isis, questi poveri ragazzi che fanno i terroristi, lo dico così, non sono di poveri ragazzi, per farlo fanno con quel carico, sono pagati da chi? Vivono dei ricatti che fa parte della cultura anche occidentale, no? Che con i ricatti è per dei soldi. Quindi è tutto un costume sotto queste punte di salami di umettaggioni, no? Perché vorrei dire che sono salami tutti altri. Però se esistono è perché qui, nel nostro mondo, dico occidentale, ma non vuol dire, perché noi non siamo uomini diversi dagli orientali, che l'uomo è l'uomo, no? Però sicuramente c'è chi di squadra, quelli che stanno sotto, è nascosti, non le democrazie di facciata, di squadra che stanno nascosti, come nei tempi di Hitler, che le sette sorelle, gli stessi banchieri ebrei, no? Per poter combattere contro un sistema marxista che poi è fallito da solo, perché le teorie, viva Gesù Cristo che ha detto così, quello che si dice prima, no? Padre mio, no? Se puoi raccontarlo, è molto concreto, è un grande rivoluzionario, se io vedessi da altro, no? Perché non è da tavolino. Comunque il male dell'Isis è che siamo noi ad alimentarlo con la nostra mentalità, con la nostra cultura, la giacca di un mondo egoistico pieno di desideri di soldi. Detto questo, però mi sento proprio di dire che un'ipocrisia è questa, no? Quando si parla di vendetta, intanto cominciamo noi, che siamo nel mondo cristiano, a capire perché 20 anni fa, ormai, ho voluto sentirmi cristiano nel senso di saperne di più, la Bibbia, tutto quanto, che l'occhio per occhio è dente per dente, se lo dicono i mafiosi, no? È chiaro che no, sa di vendetta, no? E invece è vero che è vendetta nel mondo ebraico, almeno non era per fermare semmai la reazione
a catena,
e mi pare che l'ha capito, perché anche a lei, no?
Certo.
Quindi 30 anni fa ho capito cos'era la cosa, però è niente per dire. E questo si spiega anche perché se noi che siamo qui, che abbiamo un papà, una mamma, possiamo essere i figli, e i figli possono sbagliare, perché tutti abbiamo la faccia, l'ho detto l'altra sera, che se ci guardiamo abbiamo anche la faccia del cattivo, cioè tutti possono sbagliare e diventare quel che diventano. Il principale è che ne abbiamo adattati, no, cresciuti, tutto quanto, il fatto che diventa criminale per noi non è un criminale come me, o uno di un'altra famiglia, ma come io l'ho cresciuto, io ho fatto tutto. Non diremo più questa cosa che si dice la giustizia. Mi piace e finisco con la frase che ho sentito, l'ho sentito nei carismatici, no? Nel rinnovamento dello spirito. Una frase che comunque, ho detta così, però ho sentito una frase che è bella, no? Come dire, se qualcuno, cioè l'uomo è il cristiano, a differenza degli altri, è senza diritti. A livello laico, no? In quanto se uno mi dà il credito, no? Io non devo denunciare, affrontare, e lo dice anche Gesù Cristo, se vuoi, questa la prima, no? Mica c'è più grande andata giù, no? Non devo, semmai, se c'è veramente, se c'è lo Spirito Santo dentro di me, sentendomi cristiano, devo cercare di. Amando i propri nemici, perlomeno se uno è vero male, devo cercare di tirarlo su da dove si trova, o no? Mi sono spiegato forse un po' come ho potuto, eh?
Ma noi siamo stati dei buoni maestri per tante cose, noi occidentali, lo dice anche il Papa nella sua canzone, abbiamo insegnato tante cose, adesso il discorso sarebbe lungo, un esempio per tutti, ma ce l'abbiamo tanto che in Africa questi capoccia diventano dei tiranni e prendono tutti i beni, gli aiuti, diventano ricchissimi, eccetera, eccetera. Ma da chi hanno imparato?
No,
aspetta. Bene, a nome vostro ringrazio Giovanni. Queste tre serate ce ne vorrebbero una quindicina, ma ogni anno qualche opportunità
facciamo pezzi noi,
anche perché l'Italia a questo tempo proprio così, perché ci vuole bene. E volevo dire anche questo, l'ho detto all'inizio, la prima serata, quello che raccogliamo in fondo alla Chiesa, quando distinguiamo poi la mensa dei poveri, la Caritas comunque. Il prossimo appuntamento, ed è importante per tutti in qualsiasi Chiesa, è per la Settimana Santa, dalla Domenica delle Palme alla Solenne Veglia Pasquale, Pasqua. E poi dopo Pasqua metterò, vi dirò insomma chi viene per il primo appuntamento, secondo appuntamento, insomma, quindi subito dopo Pasqua comunque. Direi che possiamo avere un pensiero così, sia pure nel silenzio, di preghiera, di ricordo, di richiesta appunto di pacificazione che venga dall'alto nei nostri cuori. Ricordiamo le ultime vittime di questo attentato in Tunisia e tutti gli altri che sono vittime.